Buongiorno, sono Paolo Ferrerio e siamo alla dispensa numero 6 del corso di politiche sociali del 2013, ottobre-dicembre 2013. La dispensa numero 6 è dedicata alla regolazione della rete istituzionale dei servizi alla persona e alla comunità. Devo fare una piccola premessa a questa lezione. La struttura di questo corso ha un obiettivo molto preciso, che è quello di fornire anche dei metodi di analisi professionale delle politiche sociali, allo scopo anche di interessare le professioni che sono presenti in questo corso a come si utilizzano a propri fini operativi questi elementi di analisi delle politiche sociali. Se quindi devo fare una gerarchia di contenuto rispetto a questo corso, devo assolutamente mettere al primo posto i cosiddetti paradigmi analitici, gli schemi di analisi, perché questi paradigmi li ho esplicitati proprio allo scopo di procedere anche nel lavoro successivamente. Quindi sono la parte più importante, quella che deve essere, che mi auguro che venga particolarmente valorizzata da coloro che hanno seguito il corso e che sentono queste audio lezioni. Tra quei paradigmi spicca, per il suo peso nelle politiche sociali, il paradigma istituzionale, in quanto le politiche sociali sono per l'appunto azioni di natura pubblica che hanno effetti sul sistema sociale, ma che poi si incarnano in precise istituzioni, e quindi è la parte più rilevante all'interno di un corso di politica sociale. Io appunto ho teso a ridurre il più possibile l'impatto, il peso della dimensione istituzionale, perché implica parecchie nozioni di diritto, anche se abbastanza agevoli da apprendere, ma comunque che possono essere impegnative. Però devo dire che questa lezione, questa unità didattica numero 6 è particolarmente importante, perché fa il punto sull'anno 2001, anno, vedremo, di una riforma costituzionale che ha mutato la struttura del sistema italiano delle politiche sociali, ha modificato più in profondità questa struttura. E dal momento che noi viviamo nel 2013 abbiamo bisogno di interpretare, leggere, analizzare e seguire l'evoluzione all'interno del quadro che è stato delineato allora. Quadro, ricordo tra l'altro, che potrebbe anche essere modificato nel caso le leggi in itinere modifichino quell'assetto. D'altra parte, questo non ci deve stupire, le politiche sociali sono estremamente mutevoli, mutano nel tempo, e quindi la cosa più importante che possiamo fare è quella di avere un metodo per osservarlo, un metodo che ci serve per il nostro stare all'interno di questi mondi. Chiuso con la premessa e partiamo con la lunga analisi di questa dispensa. Allora, il primo punto di pagina 2 della dispensa è l'esplorazione della mappa. Allora, rivediamo la mappa. Questa è la mappa complessiva del sistema dei servizi italiani, vista dal punto di vista delle istituzioni. Attraverso questa mappa noi vediamo due cerchi nei quali ho si mettono in evidenza le connessioni che c'è tra il campo pubblico e il cosiddetto campo del terzo settore, ossia il campo sociale costituito da tutte queste strutture istituzionali di tipo privatistico e che vengono denominate terzo settore. Questa mappa fa vedere il sistema, lo fa vedere però in forma di mappa, e fa vedere quindi nell'ambiente pubblico dove si legge enti di previdenza ministeri, evidentemente quello è lo Stato. Poi ci sono le regioni italiane, poi ci sono la rete di comuni, ci sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ci sono un altro, le province, un altro ente importante che sono le IPAB, che si sono trasformati in ASP in base appunto a legge di politica sociale. Tutti, va detto già fin d'ora, tutti soggetti istituzionali di natura pubblica che hanno un qualche ruolo nel produrre politiche sociali e quindi anche servizi. Lo fanno ovviamente in connessione con questo campo altrettanto articolato che sono le cooperative sociali, le fondazioni, le associazioni, gli enti religiosi, il volontariato nelle sue diverse forme. Noi dobbiamo sempre tenere presente questa mappa che ci serve per tutto il corso, che è il nostro è un corso specifico su questi temi, e l'oggetto di questa audiolezione è la regolazione del rapporto Stato-Regione. Lassù si vede la freccia che mira verso la Regione per far vedere l'oggetto del nostro lavoro. Pagina 3. Come si fa a capire il funzionamento del sistema delle politiche sociali rispetto ai nostri campi operativi? La via più diretta e per certi versi la via più semplice è quella dell'analisi delle leggi. Per molti motivi, perché le leggi sono delle decisioni e poi perché le leggi producono effetti. Producendo effetti, l'effetto è anche un effetto di trasformazione dei sistemi. Quindi bisogna in qualche modo fare mente locale su questo fatto. Il disegno tenta di rappresentarlo. L'assetto del sistema di servizi e quindi il suo funzionamento, la domanda sottostante a questo schema è come funziona il sistema delle politiche sociali? La risposta è il sistema delle politiche sociali funziona tramite regole. Tramite regole legislative o amministrative, i cui tipi fondamentali delle regole, intendo, sono regole sulle competenze, ossia regole che mi dicono qual è la competenza di un certo ente, regole sui flussi finanziari, quindi regole che riguardano la finanza pubblica, regole sui territori, ossia regole che vanno a incidere sul funzionamento delle specifiche regioni o degli specifici comuni, o degli specifici comuni associati, quindi territori, dove cioè noi viviamo, e infine regole sulle connessioni tra istituzioni, relazioni tra istituzioni, cioè le istituzioni comunicano tra di loro, interagiscono mediante procedure sostanzialmente, ma comunicano anch'esse. Quindi nelle regole noi cerchiamo competenze, flussi finanziari, territori. Il tema rilevante è che oggi, 2013, il sistema di servizi alla persona è molto affidato alle regioni. Alle regioni a statuto ordinario, cioè le regioni che sono nate negli anni 70. Ecco quindi a pagina 4 le grandi fasi storiche di creazione e consolidamento delle regioni in Italia. Le grandi fasi storiche sono state 1. La previsione delle regioni nell'ordinamento istituzionale italiano, quindi nella Costituzione. Le regioni erano previste nella Costituzione, poi vengono istituite negli anni 70, per l'esattezza, la fase costitutiva forte è stata tra il 1972 e il 1977, questa è la seconda fase. Noi che siamo in Lombardia, la regione Lombardia nasce in quell'arco di tempo, nasce nei primi anni 70. Prima non c'era la regione Lombardia, la geografia della Regione Lombardia, ma non l'istituzione Regione Lombardia. E così per tutte le altre regioni a statuto ordinario, il Veneto, il Piemonte, eccetera. Poi c'è stata una seconda grande modifica del sistema regionale, e questa è avvenuta nell'arco di tempo che va tra il 90, 1997 e 2001. Ecco, ricordiamole questo arco di date, 1997-2001, perché è un quadriennio molto importante, su cui noi dobbiamo inevitabilmente soffermare la nostra attenzione. La quarta fase è la fase attuale, è la fase cioè determinata da quegli assetti che sono stati definiti in profondità soprattutto tra il 97 e il 2001. Questa periodizzazione per grandi fasi storiche può anche essere fatta in chiave più analitica, e quindi la vediamo a pagina 5. Quindi anche qui non sto a ripeterla perché è molto semplice, ripeto sostanzialmente lo stesso ragionamento solo con più precisione. Momenti chiave, 46-48, quindi sostanzialmente la Costituzione, 68-72 le regole principali che hanno istituito le regioni, nel 77 il 1977 è un anno importante perché è l'anno in cui si definisce con estrema precisione la sfera di competenze delle regioni allora, cioè negli anni 70. E così via, insomma, lo si vede abbastanza fino a questo anno 2001 che continua a sottolineare come fondamentale, perché è quello della riforma del titolo quinto, che è lo scoglio no, non particolarmente complesso, ma che richiede qualche spiegazione, che si è venuta a determinare in Italia, che ha, ripeto, modificato l'assetto istituzionale. Cosa è, attraverso il lucido di pagina 4 e il lucido di pagina 5, noi abbiamo visto un'operazione mentale che faccio nella mia argomentazione, cioè quella di individuare i periodi storici. L'operazione mentale di individuare i periodi storici è un metodo di analisi delle politiche, cioè non è solamente un'abitudine storica ad analizzare storicamente, non è solo un lavoro da storici, è più un lavoro metodologico. E questo lavoro metodologico si chiama periodizzazione. Le politiche vanno periodizzate, cioè vanno individuate nell'arco di tempo. Le politiche hanno sempre una storia, hanno un inizio, hanno uno sviluppo, hanno degli esiti e poi inizia un altro tipo di ciclo. Questo metodo delle periodizzazioni è piuttosto importante. Cos'è una periodizzazione? La definizione a pagina 6 è l'individuazione dell'arco temporale dentro il quale è possibile vedere con una certa precisione il contesto storico di quella politica, il suo inizio, il suo sviluppo, le connessioni con altre politiche e i successivi cambiamenti. È facilissimo memorizzare questo perché possiamo usare la freccia. La freccia, appunto, che simbolicamente è un grafico semplicissimo in cui noi dobbiamo con chiarezza individuare l'inizio e la fine e poi individuare nell'arco di tempo che cosa è successo. Concludo qui tutta la parte storica precedente. Ricordo, tra parentesi, che l'analisi dettagliata di che cosa è avvenuto nell'arco di tempo dell'ultimo trentennio del 1900, che è fondamentale per capire anche l'oggi, ma non mi soffermo in questo corso, è il mio manuale Politiche dei Servizi Sociali, in cui ci sono i due capitoli fondamentali, quello sul sistema della sanità e sul sistema dei servizi sociali, esattamente il quarto e il quinto, che analizza in dettaglio i processi istituzionali ed operativi che sono avvenuti tra il 1970 e sostanzialmente alla fine degli anni 90. Ma noi soffermiamo di più l'attenzione su il periodo 1997-2001. Allora, vediamo l'inizio di questa fase, pagina 7. L'inizio di questa fase è costituito da una serie di leggi che gergalmente sono state chiamate le leggi Bassanini. Allora, cosa sono, per quale motivo ogni tanto le leggi assumono il nome delle persone? Incontreremo successivamente la legge Basaglia, ad esempio, no? Uno la riferisce così, perché ci sono delle fasi nelle quali una particolare operazione di politica legislativa è stata sostanzialmente sostenuta da una persona, in questo caso un ministro, il ministro Bassanini. Allora era ministro della funzione pubblica, il ministro Bassanini dà avvio a una serie di leggi che sono di importanza strategica, fondamentale proprio da chiarire, cioè non può essere trascurata in un corso come il nostro. Quali sono alcuni significati chiave, pagina 7 delle leggi Bassanini? Sono una seconda fase del processo di consolidamento delle regioni, cioè le regioni a statuto ordinario affondano ancora di più le radici nel sistema amministrativo italiano, si strutturano con più forza. È un corpo, in secondo luogo, è un corpo legislativo che influenza anche il modo di esprimere la funzione legislativa nell'ordinamento politico italiano, cioè rafforzando le regioni, in qualche modo, definisce ancora di più una doppia modo di emanare regole dello Stato e regole delle regioni. Le regioni sono, diremmo in linguaggio politologico, diventano attori più rilevanti nel sistema politico italiano. In terzo luogo, queste leggi definiscono in modo preciso, quindi mediante una legge, il concetto di servizio alla persona e alla comunità. Ecco, qua ci tengo molto a sottolineare questo tipo di principio perché il nostro corso di quest'anno e anche quello di altri anni che ho tenuto qui non è un generico corso di politica sociale, ma bensì è un corso di politica sociale applicato ai sistemi di servizi alla persona e alla comunità, che è quello nel quale ci interessa ragionare. perché in questi campi agiscono educatori, pedagogisti, assistenti sociali, psicologi, eccetera, formatori, agisce le cosiddette professioni sociali. Sempre continuando sullo schema, una volta definito il concetto di servizi sociali, questo tipo di legislazione definisce anche cosa sono i servizi sociali, e quindi vedremo cosa sono, introduce il principio di sussidiarietà, di cui magari avete sentito parlare e che diventa rilevante in questo tipo di ragionamento. Sussidiarietà uguale a distribuzione dei compiti ai diversi livelli territoriali. Sussidiarietà sostanzialmente significa questo. Quando si usa questa parola si intende la distribuzione di compiti tra compiti dello Stato, compiti delle regioni, compiti dei comuni, e in genere chi usa la parola sussidiarietà soprattutto ha a cuore l'intervento forte delle comunità locali, quindi dei soggetti della società civile, famiglie, gruppi, associazioni, volontariato dentro le politiche sociali. Sussidiarietà esprime questo concetto ampio degli attori che sono in gioco. E in ultimo luogo, queste leggi consentono di chiarire la distribuzione delle risorse del welfare della situazione italiana, cioè diciamo che sono leggi che aiutano molto a capire il funzionamento. Pagina 8. Come tecnicamente hanno funzionato queste leggi? Funzionano come tutte le leggi, c'è il Parlamento che emana le leggi. La legge di riferimento è la legge 59 del 97, sono nel grafico di pagina 8, la quale legge è una legge delega. Cos'è una legge delega? La legge delega è una legge del Parlamento che delega il governo a emanare atti successivi. Quindi la legge delega delega il governo a emanare, vedete la freccia, rombo, governo, a emanare decreti legislativi. Di tutti i decreti legislativi che vengono fuori successivamente alla legge 59, quella che ci interessa prestare la nostra attenzione è il decreto legislativo 112 del 1998, il quale appunto rafforza il potere operativo delle regioni. Quindi vedete il meccanismo: il Parlamento sostanzialmente ha delegato il governo, il quale a sua volta ha rafforzato il potere operativo delle regioni. Già da questo schema si vede abbastanza bene l'operazione, quindi l'operazione è un'operazione di incremento di competenza sul sistema regionale. Vediamo di concettualizzare meglio questo tipo di processo legislativo, lo faccio a pagina 9. Il ragionamento che possiamo fare adesso è questo: cosa succede quando vengono fuori delle regole? Quando cioè gli organi della politica italiana, ma questo vale per qualsiasi tipo di paese, producono un atto di natura legislativa. Le regole hanno questo ruolo, pagina 9. Le regole definiscono il campo operativo, tracciano i confini di un sistema e ne mostrano i processi. Ecco l'importanza delle regole. È l'importanza di individuare con precisione l'oggetto delle regole. Le regole tracciano il confine di un sistema. Questo rettangolo simula il sistema, può essere un qualsiasi sistema, Qua per noi dentro ci possiamo scrivere il sistema di servizio alla persona e alla comunità, potremmo dire scriverci dentro il sistema scolastico, il sistema delle politiche culturali, cioè tracciamento del confine del sistema, è quello che ci interessa. Pagina 10. Quali sono i contenuti essenziali del decreto legislativo 112 del 98? Il contenuto essenziale è appunto di definire, di tracciare il confine operativo delle regioni. Il confine operativo delle regioni è così identificato, pagina 10. Le regioni operano al campo dello sviluppo economico e della produzione, i riferimenti sono gli articoli 11 e 12, se vi interessa andarli a sfogliare, nel campo del territorio e dell'ambiente, e ecco, rilevante, come vedete, ha un peso rilevantissimo, il campo dei servizi alla persona e alla comunità. E poi c'è il campo della polizia amministrativa. Ho ingrossato il confine, il servizio alla persona e alla comunità, perché è quello che ci interessa. Di che cosa è fatto il campo operativo servizi alla persona e alla comunità? è fatto di, a destra del disegno, di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, cultura, spettacolo, sport. Questi campi operativi, tutti regolati da quegli articoli di legge che trovate lì, è quello che in Italia, nel nostro ordinamento, oggi, ancora oggi, è servizi alla persona, alla comunità. Quando quindi usiamo questo linguaggio, servizi alla persona e alla comunità, intendiamo quello. Quindi quando ragioniamo anche di comunità locali, di servizi di comunità, stiamo parlando di questi oggetti situazionali di cui è fatto il nostro paese. Tutela della salute uguale politiche sanitarie, servizi sociali uguali a politiche appunto dei servizi alla persona, quindi e dei servizi educativi, perché vedremo appunto che in Italia dire servizi sociali significa aggiungere poi servizi, le specifiche organizzazioni sono anche servizi di natura socio-educativa e così via. Questa è l'operazione, come vedete, di definizione del campo. Quindi, se voi sfogliate con velocità il grafico di pagina 9, vedete cosa fa una legge: definisce un confine, lo vedete in dettaglio, pagina 10. Questo tipo di confine è analiticamente definito. Poi, appunto, si tratta anche di andare a vedere le regole, ma questo se lo possiamo, diventerebbe una cosa molto di dettaglio, ma varrebbe la pena di vederlo. Ma adesso ci basta questo tipo di articolazione. Poi a pagina 11, quella cosa importantissima, le definizioni. Qui a pagina 11 abbiamo la definizione di servizi sociali. Quindi dove vedete questo fumetto, tutela della salute, lo vedremo nelle politiche sanitarie, comunque è importante sapere, ecco, rimaniamo a pagina 11, tutela della salute uguale politiche sanitarie, dall'articolo 112 al 127, cioè studiando quegli articoli si capisce bene che cosa sono le politiche sanitarie in Italia. Ancora in riferimento al Servizio Sanitario Nazionale, ma a noi ci interessa mettere a fuoco il secondo campo, quello dei servizi sociali. E qui c'è la definizione, quindi la definizione del fumetto la vedete in dettaglio all'interno di questo fumetto, che però riporto quasi tal quale a pagina 112, sottolineando le parti, cioè scandisco le parole chiave. Ecco, quindi qui vedete pagina 12. Per servizi sociali si intendono, ecco, ogni volta che in una legge viene fuori un testo di questa natura, noi dobbiamo fermarci e identificarlo, perché lì abbiamo una definizione, e la definizione appunto è il campo, la legge stabilisce il campo entro cui si muovono gli attori di questo campo. Apro una parentesi e la chiudo rapidamente. È evidente che in questo tipo di operazione, definizione del campo e definizione dei suoi componenti, quando dico questo, io alludo anche al modello sistemico. Cioè, qualsiasi ragionamento di modello sistemico ci induce a fare questo tipo di operazione, cioè ad individuare qual è il campo di un sistema, esempio il campo famiglia, spesso il modello sistemico nasce da lì, o trasportato sul campo ecologico, il sistema è l'ambiente, il sistema ambiente, e poi ci sono le singole parti. E quindi quando ho una definizione, mi sembra è necessario scandire le parole, quindi vedere i sottosistemi. Allora, quali sono i sottosistemi dei servizi sociali? Li trovate a pagina 12, nella definizione che, ripeto, è quella della legge. Si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti a pagamento, cioè quindi erogazione di servizi, questo è il campo dei servizi sociali. Erogazione di servizi specifici, servizi specifici di servizio sociale, che noi poi vedremo, chiameremo offerta di servizi o di prestazioni economiche, ma con quale fine, obiettivo, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà. Quindi sono unità d'offerta, offerte che rispondono a bisogni. Bisogni che la persona incontra nel corso della sua vita, ciclo di vita. Attenzione adesso, esclusa soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Questo escluse ci dice già nella definizione che ci saranno delle tipologie di servizi alla persona che non sono definibili come servizi sociali, anche se offrono servizio, ma appartengono ad altri sistemi. Ecco per quale motivo è importante questo, perché dentro questa esclusione potremmo poi fare tra un attimo, vedremo il tema della distribuzione di compiti, perché evidentemente il sistema previdenziale apparterà ad un altro tipo di sistema. Quindi ritorno, questa definizione è fondamentale, quindi offerta di servizi o di prestazioni economiche connesse al bisogno e al costo della vita. Inutile dire, anzi non inutile, è utile dire che il concetto di bisogno e il concetto di ciclo di vita o costo della vita è un tipico concetto che viene fuori dal mondo dei servizi. Qua è una mia sottolineatura culturale. Trovo molto importante che in una legge così fondamentale, in una legge di diritto pubblico, di diritto amministrativo, venga fuori un linguaggio, un gergo che proviene dal mondo delle professioni sociali, perché bisogno e ciclo di vita viene fuori da lì. Perché è importante questo? Perché vuol dire che, pur essendo dei sistemi piccoli rispetto a come funzionano le macro politiche oggi, i servizi alla persona hanno contribuito, i professionisti, noi, tutti noi, a concettualizzare tematiche rilevanti per la vita delle persone, che è appunto il bisogno ed è il ciclo di vita. Comunque questa è la definizione. Ogni volta che parliamo di servizi sociali, la definizione unica da dare, per non inventarsi le parole, è quella di pagina 12, che è quindi quella della legge. Cosa produce quella definizione? Produce un effetto, e sono a pagina 13. L'effetto è appunto il concetto di distribuzione delle funzioni. È un secondo concetto che vorrei far risaltare in questa unità didattica. Il primo concetto era periodizzazione, il secondo concetto è distribuzione delle funzioni. Cos'è la distribuzione? È, e quindi lo definisco, è io in questo caso, la distribuzione è il concreto modo in cui storicamente, uno, si formano e consolidano le istituzioni ed avviene in quel preciso contesto statale, intendo Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Germania, avviene l'attribuzione degli specifici compiti nella strutturazione delle cosiddette attività finalizzate al benessere. Quando noi parliamo di welfare state, quindi diamo un concetto estremamente generale, elaboriamo una concettualizzazione generale, che va benissimo, però noi professionisti abbiamo bisogno di una nozione più precisa e dobbiamo cioè dire in che modo quel sistema di welfare state si struttura. E nel momento in cui ci interroghiamo sul concreto modo nel quale quel sistema di welfare si struttura, siamo stimolati a ragionare sulla distribuzione delle funzioni, cioè rispondere alla domanda chi fa che cosa. Distribuzione delle funzioni. Come sono distribuite le funzioni? Pagina 14. Allora, in relazione a quel decreto legislativo 112, questo è il sistema emergente e lo faccio attraverso un disegno. C'è una domanda sociale, i cittadini, i bisogni che determinano domanda sociale, domande di cittadinanza. La domanda sociale richiede risorse, cioè risposte, e le risorse sono distribuite a tre livelli: lo Stato, la previdenza, per previdenza intendo sostanzialmente per esempio le pensioni, è competenza dello Stato. La sanità è competenza della regione, i servizi sociali, tra virgolette, perché li abbiamo definiti prima, sono attribuiti alla competenza comunale in base ad una riforma importante. Questo schema della distribuzione è molto importante, il sistema è più complesso, lo vediamo tra un attimo, però teniamolo presente. Perché è di importanza strategica, insomma, no? Cioè alle regioni la sanità, ai comuni i servizi sociali, allo Stato la previdenza. È anche abbastanza facile da memorizzare. Dentro ciascuno, tra l'altro, di questi campi poi c'è tutta la specifica attività. Per esempio, nella previdenza c'è tutto un campo che si chiama diritto previdenziale, nel campo della sanità c'è tutto un campo che si chiama diritto sanitario, per l'appunto, e nel servizio sociale c'è tutto il campo che riguarda appunto il diritto, sostanzialmente il diritto pubblico e la legislazione a livello comunale, tra cui anche la legislazione sui servizi sociali. Importantissimo la pagina 14, che fa vedere come è distribuito il sistema di welfare italiano, ma lo fa vedere in base al concetto di distribuzione delle funzioni. Dobbiamo però essere più precisi, perché appunto siamo solo a pagina 15, visto che siamo in un corso di alta formazione. Più precisi significa analizzare in dettaglio le funzioni. Allora, cosa c'è dentro nella previdenza? Qui l'elenco. Nella previdenza c'è dentro le pensioni di vecchiaia, gli infortuni, la disoccupazione, gli assegni familiari, la previdenza complementare. Cosa c'è dentro nella sanità? La medicina di base, l'assistenza farmaceutica, la specialistica, gli ospedali. Cosa c'è nei servizi socio-sanitari, cioè quella tipologia di servizi che sono in parte sanitari, in parte sociali? Ci sono le disabilità, la psichiatria, i servizi per le famiglie minori, i servizi per le tossicodipendenze. Cosa c'è dentro nel campo servizi sociali? Ci sono appunto i servizi sociali comunali. Dentro questo campo servizi sociali abbiamo, ecco il punto che metto fuoco qui dentro, i servizi educativi, che in Italia, in base a quel tipo di principio, vanno intesi come servizi educativi, potremmo anche dire servizi socio-educativi, connessi ai servizi sociali. Cioè c'è un educativo che non è scolastico e che appartiene al campo dei servizi sociali. E cosa sono i servizi educativi? Sono quei servizi ad esplicito contenuto professionale educativo interconnesso al sistema dei servizi sociali. C'è poi un campo specifico che è quello dei servizi sociali che afferiscono al sistema della giustizia, in particolare le pratiche di questi servizi sono i cosiddetti affidamenti in prova ai servizi sociali in caso di reati. È una componente di servizio che appartiene al campo Ministero della Giustizia, che non esaminiamo in questo corso, ma che comunque è un pezzettino non indifferente del sistema italiano. Pagina 16. Allora, come ci siamo accorti qui che c'è appunto un problema analitico, no? Quando ho cominciato a enucleare il tema servizi educativi e servizi socio-educativi. Allora, come facciamo a leggere pagina 16, a leggere questo campo? Il campo servizi sociali, lo leggiamo distinguendo tra le istituzioni e le organizzazioni. Allora, anche questo lucido è piuttosto importante, perché è un lucido concettuale. Qui devo partire fin dall'inizio. La primissima lezione avevo detto, attenzione, che un modo abbastanza semplice di analizzare le politiche sociali in questo corso è di distinguere quelle che sono le istituzioni, quelle che sono le organizzazioni e quelle che sono le professioni. Quindi istituzioni, organizzazioni, professioni. Dicevo quello per sostenere il fatto che tentiamo qui di fare un corso molto mirato all'analisi professionale delle politiche sociali. Qui dentro mi ricompare questo tipo di concettualizzazione, perché io qua distingo, vedete, il campo delle istituzioni. Quali sono le istituzioni rilevanti per quanto concerne il sistema dei servizi? Le istituzioni rilevanti sono, per quanto riguarda i servizi sociali, i comuni, e per quanto riguarda i servizi sanitari, le regioni. Qui abbiamo, è il modello istituzionale che mi fa sottolineare comuni / servizi sociali o regioni / servizi sanitari. Quindi i servizi sanitari hanno una loro struttura, e la vedremo, e i servizi sociali hanno una loro struttura, e la vedremo. In relazione, connessione a queste istituzioni fondamentali, comuni e regioni, avremo le organizzazioni di servizio, cioè le specifiche unità di offerta, le specifiche offerte, tra cui anche i servizi di tipo educativo. Quindi tutto questo spazio bianco è uno spazio che potrebbe essere pienissimo di definizioni, perché sono le specifiche unità di offerta che noi incontriamo nei servizi, esempio servizi sociali comunali, esempio centri socioeducativi per disabili, esempio affidi, esempio politiche per le adozioni. Le incontriamo tutte all'interno di queste unità, i consultori familiari, tutte queste unità SERT, li incontriamo in tutto questo spazio bianco che andiamo a riempire. Quindi attenzione, il lucido di pagina 16 è un lucido soprattutto per concettualizzare. E concettualizzare la distinzione tra istituzioni e organizzazioni di servizio. Una volta chiarito questo, poi uno può soffermare l'attenzione sulle organizzazioni di servizio e vederle una per una. Cosa è avvenuto dopo e questo decreto del 1998-112 fondamentale, fondamentale, cioè sicuramente il decreto legislativo 112 va messo in Italia nello spazio delle grandi riforme, perché è stato determinante nell'influire sul proseguimento del sistema. E tuttavia questo ordinamento, chiamiamolo così, del 1998 è stato ulteriormente consolidato da una legge costituzionale. E la legge di riferimento, lo vediamo a pagina 17, lo vedremo tra un po', e sarà la legge costituzionale numero 3 del 2001. Ripeto, fondamentale, fondamentale, quella da cui dobbiamo partire. Cos'è che produce a livello cognitivo la lettura della Costituzione della Repubblica? È una lettura interessante quella della Costituzione perché allena il cervello a vedere valori, a vedere culture, a vedere comportamenti, a vedere la storia di questo paese. Non è una legge qualsiasi la Costituzione, è una legge che costituisce l'identità della cultura degli italiani. Tuttavia, più precisamente, a pagina 17, la Costituzione ci aiuta a identificare con precisione l'elenco dei campi operativi delle politiche sociali. Ci individua a individuare i diversi livelli di responsabilità e ci aiuta ad analizzare i rapporti interistituzionali tra regioni ed enti locali. Cioè, se noi leggiamo la Costituzione in modo mirato, in alcuni punti, riusciamo a fare questa operazione. Vediamo quali sono i campi operativi delle politiche, vediamo le responsabilità, vediamo i rapporti interistituzionali. Cioè, di nuovo, la Costituzione ci aiuta a ragionare sulla distribuzione dei compiti. Pagina 18. Pagina 18 mi serve a far vedere questo ragionamento sulla Costituzione in una doppia forma visiva. Pagina 18, vediamo che abbiamo un doppio disegno, c'è sempre il disegno della mappa rete, che è quella dei due cerchi, e poi ho estratto dalla mappa rete la struttura sottostante, cioè la struttura dello Stato italiano. Quindi la mappa rete fa vedere tutti i soggetti, la struttura semplifica un po' questa mappa rete, ma fa vedere le cose essenziali, fa vedere lo Stato centrale, fa vedere le regioni, fa vedere gli enti locali, che compaiono anche su là, ma qua sono molto più precisi. Ho poi inserito il cono questo rettangolo, che in realtà appunto è un cono, mentalmente è un cono, che è proprio il cono, ossia la struttura dello Stato italiano, dello Stato italiano. Qua forse vi si chiarirà meglio questo concetto di coni che ho elaborato nelle primissime lezioni, dicendo storicamente nella storia cosa succede? La storia è un flusso, dall'arcaico agli stati moderni all'attuale epoca della globalizzazione, no? Cioè fare la carrellata su tutta la storia dell'umanità. Dentro questa storia che va dall'arcaico alla globalizzazione attuale, si formano a un certo punto delle strutture cognitive, operative, legislative, giuridico-formali, che sono appunto i sistemi in cui agiamo. Ebbene, nella Costituzione vediamo molto bene la struttura dello Stato italiano. Ecco quindi, nella pagina 18, questa è la mappa, questa è la struttura, cioè la mappa è più analitica, li fa vedere tutti i soggetti, la struttura fa vedere il sistema come opera. Ma per quale motivo ho fatto questo? Perché la centralità della questione che dovremmo andare a analizzare sono i mutamenti che sono avvenuti, pagina 19, nel funzionamento dello Stato centrale, nel funzionamento della regione e nel funzionamento degli enti locali. Cioè, sono queste tre aree di interesse. Noi agiamo, viviamo, operiamo a livello periferico dello Stato italiano, cioè noi viviamo nella regione Lombardia, in questo momento siamo a Milano, all'Università di Bicocca, e poi quando finiamo di stare qua ritorniamo ai nostri comuni. Noi agiamo in questa parte, noi, è questa che conosciamo di più. Tuttavia, la parte comuni fa parte della regione e fa parte dello Stato. I servizi, aggiungo qui, sono sempre pagina 19, sono prevalentemente a livello locale, quindi si collocano a livello locale. Cos'è una legge costituzionale? Pagina 20, qua vado veloce anche se il disegno è complesso, è una legge molto particolare. Ho introdotto questo disegno di pagina 20 perché è in atto in questo istante 2013 una procedura che potrebbe arrivare a buon fine nei prossimi 2 anni di ulteriore modifica della Costituzione. Le leggi costituzionali in Italia sono leggi speciali, sono leggi particolari che hanno un meccanismo di approvazione piuttosto complesso perché costituiscono l'asse portante dello Stato, costituiscono l'identità e quindi non sono leggi qualsiasi. Sono leggi che debbono essere approvate secondo queste regole. Il fondamentale articolo, sentirete parlare continuamente da qui a quando verrà approvata questa legge, articolo 138 secondo comma. Le leggi costituzionali vengono approvate in 2 successive deliberazioni a distanza superiore di 6 mesi. Nella seconda deliberazione la maggioranza deve essere assoluta e poi può essere chiesto referendum, tranne che nel caso che sia approvata con una maggioranza forte. Ma cosa vuol dire questa regola? Vuol dire questa regola che sono leggi che richiedono un meccanismo di questo tipo. Allora, il disegno è efficace nel capire questo tipo di meccanismo. Allora, chi approva le leggi in Italia? La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Sono i 2 attori che approvano le leggi. Qualsiasi legge deve essere approvata, legge qualsiasi, in doppia lettura dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Nel caso della legge costituzionale invece il procedimento è più complesso. Mettiamo che la decisione venga nella Camera, prima lettura della Camera, cioè la Camera approva la legge costituzionale. Questa legge costituzionale va al Senato, freccia Senato, la quale fa la seconda lettura, vedete la Senato seconda lettura, cioè approva il testo della legge. A questo punto il Senato rimanda la legge alla Camera, la quale la approva in seconda lettura e poi la manda al Senato solo quando sono stati espletati questi procedimenti, prima lettura e seconda lettura con questo tipo di passaggio abbiamo il testo della Costituzione, ma non è finita perché essendo leggi importanti, se una parte del paese non è d'accordo su questo tipo di legge, non è d'accordo e non è stata approvata con una larghissima maggioranza, quindi come espressione della stragrande maggioranza dell'identità politica e presente nel paese, va a referendum confermativo. Cioè i cittadini sono chiamati ad un referendum, quindi a un atto di sovranità rilevantissimo, e dire sì, no rispetto a questa legge costituzionale. Quindi quando è stata approvata una legge costituzionale vuol dire che questa legge costituzionale appartiene alla sovranità dei cittadini perché ha avuto tantissime operazioni di legittimazione, doppia lettura e referendum. Era necessario questo piccolissimo excursus di diritto costituzionale per capire l'importanza di che cosa? L'importanza della legge costituzionale numero 3 del 2001 che ha modificato la Costituzione del 1948. Adesso procediamo alla lettura di questa legge e lo farò in parte in dettaglio e in parte in analitico. Allora, vediamo la parte in dettaglio. La parte in dettaglio sono i lucidi di pagina 21 e di pagina 22, di pagina 23. Allora, cosa vi dicono questi lucidi qui? Quindi vado via abbastanza velocemente perché potete vederli in dettaglio. Vediamo come sono costruiti. Sono sono costruiti così. Nella prima colonna scrivo il precedente testo della Costituzione e nella seconda colonna scrivo il nuovo testo. Perché faccio questo tipo di operazione? Questo tipo di operazione per vedere che cosa è cambiato, perché se io confronto il primo testo col secondo vedo che cosa è cambiato, cioè se lo leggo con attenzione vedo cosa è cambiato. La riforma costituzionale numero 3 del 2001 ha modificato in particolare gli articoli che ci interessano, è l'articolo 114 e l'articolo 117. Come è cambiato? Allora, innanzitutto vediamo la pagina 21. Si dice che la Repubblica è costituita dai comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Cioè, qua c'è proprio un ribaltamento della sequenza. È come se il Costituente in questo caso dicesse che la base del CONO in Italia sono i comuni e poi c'è lo Stato. Questi enti hanno autonomia, sono enti autonomi con propri statuti e poi Roma è la capitale della Repubblica. Diciamo che questo tipo di legislazione accentua moltissimo la concezione di Stato regionale. È un atto costituzionale che appunto localizza moltissimo il sistema politico amministrativo, perché dà una grande rilevanza alla rete periferica dello Stato italiano, comuni, province, regioni, Stato. Questa è questa parte qui di pagina 21, può essere letta in modo culturale. Qui c'è la cultura localista, così come si è espressa nel 2001, e questo ribaltamento dell'idea di Stato italiano. L'idea di Stato italiano è uno Stato appunto che si fonda sui comuni e sulle regioni. Naturalmente questa è cultura, perché poi bisogna vedere i contenuti li si vede invece nell'articolo 117, che è l'articolo sulle competenze. Allora, qui non sto a vedere in dettaglio le cose, perché poi le preciso in modo più in un disegno più semplice, però qua si vede piuttosto bene qual è l'operazione. Cioè l'operazione è quella di distinguere, appunto, come dicevo poco fa, la distribuzione delle funzioni. Distribuzione delle funzioni legislative, sulla pagina 22. Quindi il nuovo articolo 117 dice in quale campo lo Stato ha legislazione esclusiva, in quale campo e poi c'è una legislazione concorrente, cioè tra Stato e Regioni, sulla pagina 23, e in quale campo le Regioni hanno legislazione esclusiva loro. Distribuzione delle funzioni, distinguendo la legislazione esclusiva dello Stato, la legislazione concorrente e la legislazione esclusiva delle regioni. Ma chiariremo meglio questo concetto. Pagina 24, data l'importanza, mi corre l'obbligo di sottolineare i punti chiave della riforma del titolo V, e i punti chiave sono qui indicati: comuni, eccetera, province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. Ovviamente l'autonomia è l'autonomia decisionale nell'ambito di quel territorio, non sono delle repubbliche medievali i comuni, sono degli enti autonomi che nel loro spazio svolgono funzioni, svolgono compiti, ma sono dentro nel sistema dello Stato italiano. Lo Stato ha legifera in materie precise e soprattutto legifera nel campo della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Questo l'ho sottolineato perché qui viene fuori il concetto di LEA, livelli essenziali di assistenza. Cosa sono i livelli essenziali di assistenza? Sono quella gamma di diritti, in generale definiti da leggi e da finanziamenti di queste leggi, che sono di spettanza di tutti i cittadini italiani. L'esempio più tipico di LEAS è il Servizio Sanitario Nazionale, cioè la medicina di base, il mio medico di base, il nostro medico di base è un LEA, è un livello essenziale, cioè è un diritto di cittadinanza, e questa è materia statale. Ci sono poi materie in cui legiferano tutte e due i soggetti, e cos'è la legislazione concorrente? Funziona così: nelle materie di legislazione concorrente alle regioni spetta la potestà legislativa, cioè sono loro che fanno le leggi, salvo i principi fondamentali che sono definiti dallo Stato. Quindi c'è una, se vogliamo, un, un governo di dettaglio su questi compiti nei limiti delle leggi dello Stato. Naturalmente questo tipo di problema può creare delle conflittualità tra l'autonomia delle regioni e l'autonomia dello Stato, e ci sono delle istituzioni che intervengono su questi eventuali conflitti. Questa istituzione è la Corte Costituzionale, cioè un organismo della magistratura che interviene a discutere nel caso ci fossero dei conflitti tra regione e Stato, ma questa è una questione di dettaglio, non vorrei appunto appesantire il ragionamento che è già complesso. Rimaniamo sulla questione essenziale, però ribadiamolo, pagina 25, come viene fuori la potestà legislativa dopo la riforma del 2001? Appunto, la competenza esclusiva, leggi statali, la competenza concorrente, leggi regionali nei limiti dei diritti fondamentali dello Stato, e poi c'è una competenza esclusiva dello Stato. Importantissima questa concettualizzazione: competenze esclusive dello Stato e competenze esclusive delle regioni, poi quelle concorrenti. Diciamo così, sono interessanti la nostra attenzione sulle due polarità e poi diciamo così l'area di regolazione intermedia. Ma vediamo appunto in dettaglio, entriamo più nel merito. Qual è l'assetto istituzionale emergente da questa importantissima, strategica, problematica legge costituzionale del 2001? L'effetto emergente è la distinzione tra funzioni dello Stato, che sono le norme generali sulla cittadinanza, funzioni delle regioni, che è la sanità e la legislazione esclusiva sulle regioni, e i comuni, che hanno il ruolo di gestire e programmare i servizi sociali. Ecco perché ci interessa, perché da quella regolazione viene fuori la regolazione del sistema di servizi alla persona e alla comunità, che ci sta a cuore, che ci interessa professionalmente. Stato, regioni, comuni. Pagina 27, qui anticipo un paradigma che vedremo successivamente, paradigma input, sistema output, però fa vedere come funziona la legge costituzionale. Ci sono stati dei fattori causali, culture, fattori causali significa motivazione a cambiare le leggi, cause che hanno determinato il cambiamento delle leggi. Entreremo in dettaglio sui fattori causali che hanno portato a questa mutazione. Viene emanata questa legge costituzionale molto legittimata, perché ripeto è una legge costituzionale. Che effetto produce? Eccolo qui il punto, effetto pagina detto: una fortissima regionalizzazione del sistema socio-sanitario. Cioè il sistema emergente da questa legge è che si è rafforzato nel decennio del 2000 il potere legislativo regionale. Il modello fattori causali input effetti output, il modello input output, ha un'altra concettualizzazione importante, il concetto di feedback. Cioè, quali effetti produce quali ulteriori effetti di retroazione produce questa fortissima regionalizzazione del sistema sanitario? Produce ad esempio per noi un effetto importantissimo, che lo vedremo quando analizzeremo la legge 328, è un indebolimento della forza delle leggi statali in materia di servizi sociali. La legge 328 del 2000, che per noi è culturalmente importantissima perché ci definisce il campo dei servizi sociali, ne esce indebolita in quanto è venuta meno l'importanza strategica dello Stato su queste materie, ma si è rafforzata l'influenza strategica delle singole regioni. Questo naturalmente è un problema all'interno delle politiche complessive del 2000, del decennio 2000, perché, come ho ripetuto spesso in aula, lo dico ancora adesso, non sarà proprio l'oggetto nostro, la crisi economica del 2007-2008 ha notevolmente trovato l'Italia in difficoltà rispetto a questo tipo di sistema, perché un paese così differenziato, così altamente differenziato, è meno capace di reggere questa conflittualità che nasce dalla globalizzazione intesa sia come sistema Europa, ma intesa anche come migrazioni internazionali dovute all'effervescenza dei paesi africani. L'Italia si trova più in mezzo, tra mezzo Mediterraneo, quasi di fronte all'Africa, e poi con una parte di se stessa all'interno dell'antica Europa, e quindi è quella che risente di più. E quindi avere uno Stato frammentato, come è lo Stato italiano, davanti a queste criticità, gli effetti li vediamo quotidianamente leggendo i giornali e guardando le televisioni. E questo è un problema della riforma costituzionale del 2001. C'ha dei vantaggi, ma c'è anche degli svantaggi. Ma questa è una parentesi. Ritorniamo a pagina 28 e possiamo chiamare il processo che ho identificato come un processo di localizzazione dei servizi alla persona. Anche qui l'ho virgoletto perché appunto è un linguaggio non particolarmente bello, ma lo si usa e quindi usiamolo, no? Possiamo dire in questo modo qua: le politiche sociali dei servizi sono state fortemente localizzate nel corso degli anni 70, ancora più fortemente nel 97-2001, e hanno quindi rafforzato la sfera di responsabilità, ecco pagina 28, dei comuni per quanto riguarda le attività, i servizi sociali e socioeducativi, e la sfera delle regioni per quanto riguarda il campo d'attività dei servizi sanitari e sociosanitari. Anche questo disegno è piuttosto importante perché fa vedere il processo, come si è manifestato, come si è strutturato. Tutto il resto è conseguenza, poi lo vedremo in dettaglio. Allora, qua vengono fuori due lucidi abbastanza importanti: il lucido di pagina 29, che fa vedere in che modo dopo la riforma del titolo quinto è regolato il campo dei servizi sociali. Quindi, e qua lo si vede per punti chiave: allo Stato la competenza dei livelli essenziali, alle regioni la legislazione esclusiva, ai comuni la gestione e la programmazione. Quindi tutto quello che è servizi sociali e servizi socioeducativi la troviamo in questo schema qua. Conseguenza analitica: il campo operativo servizi sociali e connesse organizzazioni di servizi socioeducativi sono regolati in modo condiviso tra regioni e comuni. I comuni hanno un ruolo debole per quanto riguarda le ASL, hanno i comuni, come dire, danno pareri sul funzionamento del sistema sanitario. Questo grafico è importantissimo perché fa vedere proprio il campo operativo dei comuni, quindi, e soprattutto stimola a ragionare su questo fatto che, lo ripeterò ancora una volta perché è centrale, che quando diciamo legislazione esclusiva delle regioni non diciamo che fanno tutto loro, ma che le regioni condividono con i comuni la responsabilità di fare queste politiche locali, da cui l'importanza strategica sul piano economico-finanziario della finanza regionale e della finanza locale, quindi di come vengono finanziati questi sistemi. Ma questo possiamo solo accennarlo perché ci farebbe fare un corso di finanza pubblica che non è oggetto di questo seminario, però teniamolo presente che è importante, lo vediamo. E altro modo funziona il sistema della sanità, e sono a pagina 30, pagina 30, pagina 30, e allora lì il sistema è un po' diverso. Sempre allo Stato i LEA, i livelli essenziali, però per la sanità abbiamo la legislazione concorrente. Lo Stato legifera anche lui. Infatti abbiamo un ministro della salute, non abbiamo un ministro dei servizi sociali d'Italia. Il ministro della salute l'abbiamo. Perché? Perché lo Stato svolge delle funzioni. Le funzioni sono norme generali sulla tutela della salute. Dopodiché le regioni hanno legislazione esclusiva, ma è una legislazione esclusiva, veramente esclusiva, molto forte, perché sono le regioni che determinano il funzionamento delle ASL e delle aziende ospedaliere le quali offrono servizi sanitari e sociosanitari, quindi il ruolo è forte. Vediamo di alleggerire un pochino tutto questo ragionamento importante, ma strategico, fidatevi, è strategico, usando un'immagine più usuale. E quindi concludo la lezione parlando del gioco degli scacchi. Il gioco degli scacchi è una metafora piuttosto utile per capire anche tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Perché? Perché il gioco degli scacchi in fondo funziona. Sulla pagina 31 funziona così: abbiamo una scacchiera, abbiamo un campo e abbiamo delle pedine. Ognuna di queste pedine è un ruolo. È un ruolo istituzionale, potrei aggiungere adesso, cioè ogni pezzo, lo dico sotto, pagina 31, è mosso in funzione del ruolo che svolge. Esempio, il re si muove di una sola casella lungo tutte le direzioni, la regina in tutte le direzioni, quella che ha più potere, diciamo così, di movimento, il cavallo ha una posizione complessa perché si può muovere di sbieco, due caselle a sinistra a destra, cioè si muove in modo discontinuo. L'alfiere invece, ecco, però serve semplicemente a dire che il gioco degli scacchi è una potente, efficacissima metafora, quindi possiamo usare il linguaggio metaforico per capire il sistema dei servizi. E quindi vediamo la pagina 32. Allora, se usiamo questo tipo di metafora possiamo fare un ragionamento. Allora, gioco degli scacchi, la scacchiera, i 64 spazi, che cosa è per noi? È il campo o situazione entro cui operano i soggetti, cioè è la mappa rete, stato, regione, eccetera. È il campo, è l'Italia, è il nostro paese, questa è la scacchiera. Poi abbiamo i vari pezzi del gioco, regina, alfiere, eccetera. Per noi sono i soggetti, il ministro, la regione, il comune, l'ASL, la cooperativa sociale, l'associazione di volontariato. Poi abbiamo nel gioco degli scacchi la mossa, i diversi tipi di mossa, estrapolato, trasportato sul campo istituzionale sono le regole. Ecco per quale motivo è importante capire un pochino di diritto pubblico e di diritto amministrativo, quello che serve, perché le regole è fondamentale la regola, perché se quel soggetto può fare compiere quelle azioni, noi dobbiamo capire qual è la mossa che può svolgere, e questo ce lo dice le regole del servizio sanitario nazionale, le regole delle cooperative sociali, le regole degli accreditamenti, le regole degli appalti, tanto per fare alcuni esempi di dettaglio analitico. Poi abbiamo le mosse del gioco degli scacchi, che per noi sono gli obiettivi, cioè l'obiettivo del sistema, l'obiettivo del comune, l'obiettivo di comuni associati, l'obiettivo della ASL, l'obiettivo dei servizi per le disabilità in un territorio, gli obiettivi dei piani di zona, sono gli obiettivi. Il tutto è, nel gioco degli scacchi abbiamo il complesso delle mosse dei giocatori, quindi il trasposto sul nostro campo, e le strategie, ossia le strategie dello Stato, le strategie delle regioni, le strategie degli enti locali. Noi viviamo in un campo istituzionale, l'Italia è un paese pluralista, fatto di tanti pezzettini, tanti elementi che sono in gioco, appunto come in una scacchiera. E tutto questo è il campo in cui noi operiamo, e quindi ci tocca responsabilmente appropriarci di questi concetti, le regole, gli obiettivi e gli attori per capire il funzionamento. Concludiamo questa lezione con due citazioni. Una è quella di Conrad Waddington, che ci dice che ci sono solo 7 regole per le mosse eseguibili nel gioco degli scacchi, ma il numero delle differenti posizioni di pezzi sulla scacchiera risultante dall'applicazione di queste poche regole è veramente immensa. Quindi il gioco degli scacchi ci dice questo, che anche con un campo limitato a 64 caselle, delle regole fisse, i comportamenti sono infiniti, sono immensi. E questo è il campo della responsabilità di ciascuno, perché se sono immensi i campi, ciascuno ha un pezzo di responsabilità. C'è il pezzo di responsabilità dei ministri, c'è il pezzo di responsabilità degli assessori alla sanità, c'è il pezzo di responsabilità dei consiglieri regionali, dei consiglieri comunali, eccetera, ma c'è un pezzo di responsabilità degli operatori. Qual è il pezzo di responsabilità degli operatori? Lo dico adesso, è la professionalità, cioè è la competenza professionale. Infine concludiamo con una frase di Italo Calvino, che è letteraria, quindi più aperta, più ariosa rispetto a tutte le concettualizzazioni complicate, ma vi assicuro importanti fatte finora. E Calvino ci dice: alle volte gli sembrava di essere sul punto di scoprire un sistema coerente e armonioso che sottostava alle infinite difformità e disarmonie, ma nessun modello reggeva il confronto con quello del gioco degli scacchi. Forse bastava giocare una partita secondo le regole e contemplare ogni successivo stato della scacchiera come una delle innumerevoli forme che il sistema delle forme mette insieme e distrugge. Questa citazione mi sembra perfetta, un linguaggio letterario magnifico, per dire che il campo è mutevole e noi abbiamo necessità di capire come funziona questo campo mutevole e capire appunto capire le innumerevoli forme che il sistema mette insieme, capirlo nello stato attuale e nel suo stato trasformativo. E con questo ho terminato la dispensa didattica numero 6, che è fondamentale per tutto il nostro, corso, perché è una vera e propria ragionamento cardine che assieme a i paradigmi è la parte più importante dell'intero corso. Grazie per l'attenzione e buoni studi.